ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare.
Da narrare.
Venite con me nel mio mondo fatato per sognare.
Per sognare.
Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella. Per venire con me basta un po' di fantasia.
C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola. Comincerà. Le 8:40 minuti, bambini, il cantafiabe è qua con noi ed è il migliore tra i cantafiabe, ancora una volta lui. Andreone, il mago del favolone, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Caro Andreone, lo dica anche lei ai bambini, basta un po' di fantasia e di bontà. E di bontà.
Sì, sicuramente basta un po' di fantasia e
di bontà.
E
un bel po' di bontà. Se la ricordava a Mille ce n'è? Anche se questa era una cover, ho trovato solo una cover sgangara.
No. Come no? Francamente no, ma sono ammirato dalla tua bontà infinita. Ieri ti sei messo a cercare persino la fiaba che non avevo, quindi
sì, dobbiamo dirlo, per fatto di trasparenza, per onestà intellettuale che contraddistingue da sempre questa emittente cristallina, che ieri la fiaba gliel'ho cercata io, anche perché volevo consentirle di fare anche un po' di didattica online con i bambini più piccoli, perché oggi insieme ad Andreone, cari bambini all'ascolto, attenzione, perché giochiamo ad inventare i numeri. È pronto Andreone?
Ovviamente insieme, perché questa è una fiaba che se non siamo in due non si riesce a fare.
Io mica c'ho il testo, a parte che mi ricordo a memoria tutta la tabellina, però lei...
Allora, basta.
No, facci lei, ragioniere Andreone, vadi, è pronto?
Ci proviamo.
Sì, e ce la facciamo. Non solo mago, bambini, ma questa mattina anche inventore di numeri, Andreone, il mago del favolone. Prego, può snocciolare.
Inventiamo dei numeri?
Sì!
Inventiamoli, comincio io. Quasi uno, quasi due, quasi tre, quasi quattro, quasi cinque, quasi sei. È troppo poco. Senti questi. Uno stramilione di biliardoni. Un ottone di millantoni, un meravigliardo e un meraviglione. Io allora inventerò una tabellina. 3 per 1, Trento e Belluno. 3 per 2, bistecca di bue. 3 per 3, latte e caffè. 3 per 4, cioccolato. 3 per 5, male lingue. 3 per 6, Patrizia e Pebei. 3 per 7, torta fette. 3 per 8, piselli e risotto. 3 per 9, scarpe nuove. 3 per 10, pasta e ceci. Quanto costa questa pasta? Due tirate d'orecchi. Quanto c'è da qui a Milano? 1000 chilometri nuovi, un chilometro usato e 7 cioccolatini. Quanto pesa una lagrima? Secondo, la lagrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento. Quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra. Quanto è lunga questa favola? Troppo. Allora inventiamo in fretta altri numeri per finire, li dico io alla maniera di Modena. Unci, dunci, trinci, quara, quarinci, miri, miminci, un fan des. Io li dico alla maniera di Roma. Unzi, donzi, penzi, quale, qualinzi, mele, melinzi, riffe, raffe e dieci.
Ah giusto, era finita qua!
Eh sì.
Però la prego, mi ridice i numeri alla maniera di Modena? Mi fa un gidinci trinci?
Alla maniera di Modena? Quello lì è bello, bello completo.
Dai, unci!
Unci, dunci.
No, dinci. No, è dunci, unci, dunci.
No, è dunci.
Dunci.
Unci, trinci. Quara, quarinci. Miri, miminci. Un fandesco.
Mamma mia, che meraviglia! Un meravigliardo e un meraviglione di complimenti a Andreone, il mago del favolone, e naturalmente al genio di Gianni Rodari, che inventò questa favola sui numeri, una delle più belle di favole al telefono. Passerei tutta la puntata a ripetere 3x1, 32x1, 3x2, bistecca di bue e via di questo passo, ma so che lei vuole parlare dei meravigliardi e dei meraviglioni del Recovery Fund, del MES, di tutte queste cose, e quindi, cari bambini, scappate finché siete in tempo, perché sta per trasformarsi ancora una volta da Andreone, il mago del favolone, a professor Andrea Di Stefano. E allora, eccoci qua, sono le 8:40 rinci, con il professor Andrea Di Stefano, che abbandona certi numeri e va a impugnare il pallottoliere di altri numeri. Ma prima di cominciare, professore, Gianni Rodari, genio dell'invenzione dei numeri, lei ricorda qualche altro genio che si inventava i numeri all'altezza di Gianni Rodari, ma magari in altri contesti e su poltrone più prestigiose di quelle del Rodari?
No, mi ricordo, sì, c'era qualche caso particolare.
Beh, quando hanno aggiunto, non si ricorda quando Gianni Pinotto hanno aggiunto lo zero dopo la virgola, quando trattavano con l'Europa per la lettera, sì, qualche mese fa.
Ah sì, beh, qualche mese fa sì, c'era qualcosa, no? Ma mi ricordo che uno dei maestri era, come si chiama, Cirino Pomicino, quello della finanza creativa, non era lui?
Guardi, io pendo dalle sue labbra come sempre, anzi pendo come filo di bava dalle sue labbra, pensi che bella immagine che le voglio regalare, ma torniamo, è una meraviglia, lo so, ma pensi, voglio ripartire da dove ci eravamo lasciati nella rassegna stampa di questi giorni, che è stata particolarmente piena e zeppa di Recovery Fund. Prima sembrava potesse essere la svolta anche della politica europea, si favoleggiava addirittura di un possibile primo passo verso una politica fiscale comune, poi sono arrivati i nordici come sempre a dire niè, poi si è parlato di compromesso, poi qualcuno ha detto una sola, a che punto siamo e che cosa ne è di sto benedetto Recovery Fund?
Beh, diciamo che siamo ancora al punto zero, perché finora si tratta solo di ipotesi di lavoro, non c'è un documento ufficiale di alcun tipo. Perché anche lì l'asse, diciamo, Berlino-Parigi, con l'annuncio e la conferenza, l'intervento comune appunto di Angela Merkel e di Emmanuel Macron, non ha definito ancora le caratteristiche di questo Recovery Fund. Ci sono ovviamente divergenze sia tra i paesi, sia, e questo è rilevante, anche all'interno delle stesse coalizioni, soprattutto in Germania, perché alcuni esponenti della CDU, che è il partito di Angela Merkel, hanno preso posizione in modo diverso rispetto all'iniziativa con Parigi. L'ipotesi di lavoro è quella che abbiamo visto, cioè un recovery fund da 500 miliardi di euro. Quello che non è chiaro è dove si andrebbero a reperire questi 500 miliardi. Secondo la posizione di Merkel e Macron dovrebbe trattarsi di bilancio dell'Unione Europea, quindi di fondi straordinari versati dai singoli paesi che poi verrebbero ridistribuiti appunto tra gli stati membri, e questa redistribuzione dovrebbe assumere le caratteristiche, come richiesto non solo dall'Italia ma anche dalla Spagna, Portogallo e Francia, assumere le caratteristiche di sussidi a fondo perduto, di finanziamento diretto, non di debito da rimborsare. E invece, come è noto, c'è il fronte del nord, composto oggi da Austria, Danimarca, Olanda e Svezia, che insiste perché gli aiuti ai paesi abbiano natura di prestiti e siano vincolati a programmi di riforme. È molto probabile che la soluzione, visto che la partita è nelle mani ancora della Merkel, la soluzione verrà dettata da Berlino e che si raggiunga una formula di compromesso, una cifra più grande, come aveva preannunciato la Presidente della Commissione von der Leyen, cioè fino a 1 miliardo, metà di questo miliardo potrebbe essere appunto costituito da bilancio dell'Unione Europea, metà da emissioni obbligazionarie, in questo caso bisogna capire se da parte dell'EMS o meglio del MES come lo chiamiamo noi, oppure emissioni obbligazionarie di altri soggetti che potrebbero essere abilitati come la Banca Europea degli Investimenti o simili.
Quindi ci sta dicendo che nella realtà quei famosi 500 miliardi al momento sono 500 meravigliardi, come la direbbe Rodari. A proposito dei nordici, non so se ha visto che adesso vogliono lanciare il boicottaggio dei prodotti che arrivano dall'Olanda, dall'Austria. Mai più tulipani nelle nostre case, mai più palle di Mozart nelle nostre gole, però sono stati molto attenti a non boicottare i prodotti svedesi, visto che non dovrebbero più andare all'IKEA a quel punto, e invece all'IKEA ci sono andati tutti appena hanno riaperto le porte del lockdown. Ma intanto, visto che citavamo il MES, mentre da noi il MES continua ad essere lo spettro principale all'orizzonte, ci sono paesi altamente spregiudicati che hanno già deciso di accedere ai fondi del MES, per esempio Cipro.
Sì, sembrava di interesse segnalare che appunto sarebbe Cipro il primo paese dell'Unione Europea ad aver avanzato la richiesta di prestito pandemico messo a disposizione appunto dal Fondo Salva Stati. L'annuncio è dello stesso Ministro delle Finanze Konstantinos Petrides, che ha sottolineato che ovviamente i fondi verranno usati per le spese sanitarie. Stiamo parlando in particolare di una nuova unità di terapia intensiva dell'ospedale di Nicosia, che verrebbe realizzata appunto con il ricorso ai finanziamenti del Fondo Salva Stati. Allora mi è sembrato di interesse fare un esercizio, cioè andare a vedere, siccome oggi tutti celebrano il risultato del BTP Italia, no? La raccolta record, la sottoscrizione, le domande record che sono arrivate, e fanno un raffronto tra il BTP Italia e il MES. Lo fanno soprattutto ovviamente i giornali della destra, dicendo sostanzialmente più della metà di quello che verrebbe messo a disposizione dal MES, l'ipotesi è 36-37 miliardi, è stato raccolto facilmente con i BTP. E allora magari era interessante capire i costi di questo finanziamento e metterle a raffronto, così mettiamo i piedi nel piatto, al di là della discussione che è ancora aperta su quali potrebbero essere le condizioni per queste linee di finanziamento una volta finita la pandemia. È assolutamente chiaro che ad oggi e fino alla fine della crisi nessuno del MES verrebbe in Italia a chiedere conto dell'andamento del bilancio dello Stato, ma non c'è chiarezza sul medio-lungo termine, visto che si tratta di finanziamenti ad almeno 10 anni. Allora, il BTP Italia, lo sappiamo, ha raccolto oltre 22 miliardi.
C'è stata una celebrazione collettiva in settimana sul successo dei nuovi BTP.
Esatto, grande successo. Lo Stato italiano aveva ipotizzato una cifra molto inferiore, invece appunto sono arrivate domande per 22,3 miliardi di euro. I piccoli risparmiatori hanno acquistato quasi 14 miliardi, per la precisione 13,997, i soggetti istituzionali 8,3 miliardi. Allora, questi 22,3 miliardi di sottoscrizione costeranno allo Stato italiano l'1,4% ad oggi, perché poi si tratta di un BTP leggermente indicizzato e quindi se dovesse ripartire l'infrazione, in teoria questo rendimento, o meglio questo interesse che deve essere pagato, potrebbe salire leggermente.
Quindi diciamo, tanto per avere una cifra, 1 miliardo di emissione e poi dovrà restituire 1,4 miliardi, giusto per metterla lì in soldoni. Ma e se invece fosse col MES l'operazione?
Ecco, se invece fosse col MES, siamo andati a verificare direttamente sul sito del Fondo Salva Stati, Il costo iniziale, cioè la cifra che deve essere pagata inizialmente, ma solo, come dire, per l'operazione, è dello 0,25%. Il costo annuale sarebbe dello 0,1% e il costo di gestione sempre annuale dello 0,05%. Quindi dal punto di vista, come dire, degli interessi, siamo, non dico prossimi allo zero, ma insomma a una cifra veramente molto ridotta.
Si cioè quindi risparmiare. Quindi alle casse, alle casse dello Stato, sulla carta, costerebbe infinitamente meno accedere al MES piuttosto che emettere dei BTP.
Ma senza alcun dubbio, significherebbe risparmiare oggettivamente miliardi di euro rispetto al costo di finanziamento del BTP. Questo per dire che appunto al di là degli slogan poi bisogna guardare appunto i numeri concreti di questi meccanismi, che sono meccanismi molto molto complessi e con costi, come sappiamo, molto rilevanti, perché l'Italia, come è noto, spende una settantina di miliardi all'anno per gli interessi sul proprio debito pubblico.
Però dietro al MES c'è l'ombra della Troica.
Dietro al MES sì, c'è ancora, a voler guardare i documenti ufficiali, ci potrebbe essere, non c'è sicuramente adesso, bisogna dire la verità, nei documenti ufficiali non c'è più nessun riferimento ad alcuna condizionalità, ma bisogna guardare bene come potrebbe essere il contratto che lo Stato dovrebbe siglare con questo organismo, che, lo ricordiamo, seppur controllato dagli Stati, ha un'origine di natura privatistica, e questo forse è uno dei difetti principali del Fondo Salva Stati. Bisogna andare a guardare il contratto, perché ad oggi senza alcun dubbio non c'è non c'è in alcun modo una forma di condizionalità rispetto a questo finanziamento, se non quello di utilizzarli appunto per la spesa sanitaria. Alla scadenza della dichiarazione di pandemia, cioè presumibilmente alla fine dei primi due anni di questa formula di finanziamento, bisogna capire nel contratto che condizioni potrebbero essere inserite per la verifica della stabilità del soggetto e quindi dello Stato che dovesse andare a reperire i fondi. Certo che francamente 36 miliardi per la sanità pubblica in Italia non farebbero certo male, vista la situazione e il disastro che abbiamo vissuto.
Comunque il nodo degli interessi resta questione molto rilevante per un paese come il nostro.
Il nodo degli interessi rimane un paese molto rilevante, ed è molto interessante fare un ragionamento per esempio sugli effetti, a proposito di interessi, degli acquisti della BCE. Da quando è partito il quantitative easing, infatti nel portafoglio, diciamo, della banca centrale ci sono 400 miliardi dei 2.300 miliardi nel nostro debito pubblico. Alla fine del 2020 probabilmente si supereranno i 600 miliardi, ecco, questa cifra, che è circa il 20% dello stock attuale del debito pubblico, queste obbligazioni che sono in portafoglio della Banca Centrale Europea hanno permesso finora di risparmiare circa 32 miliardi di euro di interessi. Ci avviciniamo quasi alla manovra annunciata dal governo con l'ultimo decreto, se ci pensate. Com'è stato realizzato questo risparmio? Perché in pratica la Banca d'Italia, che è delegata dalla BCE ad acquistare i titoli di Stato, perché ciascuna banca centrale del paese membro ha l'obbligo e l'onere di effettuare gli acquisti, riceve gli interessi da una partita di giro dallo stesso Stato italiano, ma poi li riversa al Tesoro. Quindi questa forma di partita di giro permette sostanzialmente, grazie al possesso da parte della Banca Centrale Europea attraverso la Banca d'Italia, permette allo Stato italiano di recuperare gli interessi che vengono pagati su questi titoli di Stato che sono nella portafoglio della propria banca centrale.
Sono le 8:59 minuti. Prima di andare in pubblicità, però, facciamo un punto sulla modalità di risparmio degli italiani, visto che molto va in BTP, tanto va sui conti correnti e tanto, tantissimo, va sotto i materassi.
Sì, perché nello scorso mese di maggio gli italiani hanno depositato ben 16,8 miliardi di euro sui conti correnti, la cifra è più che triplicata rispetto allo stesso mese del 2019, cioè più 254%, e 4 volte la media mensile dell'anno precedente, più 346. Quindi questo cosa significa? Senza alcun dubbio significa che gli italiani per paura hanno deciso di tenere i loro risparmi liquidi e quindi non investire in nulla se non appunto in minima parte, però stiamo parlando di una parte minima appunto attraverso questa sottoscrizione di BTP. E l'altro significa sicuramente che questa liquidità è anche liquidità che non ha fluito all'economia per le conseguenze del lockdown, quindi come dire, moltissime spese si sono ridotte, sono state completamente tagliate, e questo ha sicuramente prodotto un eccesso di liquidità che oggi è depositato sui conti correnti e che presumibilmente dovrebbe riequilibrarsi non prima di alcuni 3 o 4 mesi. Quindi questa è l'altra faccia sicuramente di cui non si tiene conto dell'effetto lockdown per la pandemia.
Si fermi qua alle 9:01 in punto perché dobbiamo andare in pubblicità. Tra poco torniamo con la seconda caracaronda, parte del giorno delle locuste, insieme anche al professor Santoro.